Astronauticast. Astronauticast, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, in questo 9 di luglio 2015. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Con me ci sono, well, diciamo, i due più assidui, non la squadra al completo, ormai non riusciamo a fare una puntata a 5 da molto tempo, ma ad esempio da Modena c'è Riccardo Rossi.
Buonasera a tutti da Riccardo Rossi da Modena, come giustamente ha detto Mike. Ormai siamo alle sgocciole di questa stagione 8 di Astronauticast, però come diceva poc'anzi Mike, io sono quello dello zoccolo duro e cerco di esserci sempre.
Riccardo Rossi, Space Humor, twitter.com/spacehumor. Torna Samantha Cristoforetti dalla stazione spaziale, torna anche Space Humor.
Coincidenza? Non lo sapremo mai.
Noi di Astronauticast pensiamo di no.
Sì, cosa? Finalmente dopo tanto tempo ho avuto l'ispirazione su un'immagine, ho fatto una vignettetta, una vignettetta sembra una cosa un po' porno.
Ok, non voglio sapere quando le vignette di Space Humor raggiungeranno tali vette. Cosa ne pensa invece Paolo Amoroso? Da Milano.
Paolo Amoroso, nonno Apollo, vi saluta da Milano e vi ricorda che se avete domande o commenti potete utilizzare l'hashtag Astronauticast su Twitter o Google Plus oppure la chat sul nostro sito live.astronauticast.com. Però vorrei anche salutare anche i nostri compagni di equipaggio che da qualche settimana non sono qui con noi nelle dirette, sono Marco Zambianchi e Luigi Morielli, che sono molto impegnati ciascuno per ragioni diverse. Li salutiamo e ci auguriamo di rivederli presto.
Bene, ciao Marco, ciao Luigi. Comunque siamo in contatto, non è che non li sentiamo, però...
Sì, noi li sentiamo regolarmente nei nostri loop di servizio, ma i nostri ascoltatori... Non li sentono in podcast da qualche settimana.
Volevo far sapere ai nostri ascoltatori che non erano più smarriti e persi, che non li stiamo sentendo, sono solo impegnati. Allora, un po' di notizie associative e aggiornamenti. Uno è un classico ormai, il reminder di andare a votare su il sito dei Macchia Nera Awards per il sito Avamposto 42 della missione. Il sito ufficiale della missione di Santa Cristoforetti, eccolo qua, no, non il sito ma la nostra news. Il motivo ovviamente è per candidare alla Macchia Nera Award, appunto, che vengono premiati nella festa della rete. E insomma, l'anno scorso è stata ad esempio la volta di Scientificast nella categoria miglior podcast sul web. Non candidate noi, andate a votare ancora Scientifica se possibile. E invece per la... quale categoria è che mi dimentico sempre?
Devo andare a vedere... Alla categoria 26 per il sito Avamposto 42, che è miglior sito educational.
Miglior sito educational, quindi votate, votate, votate. La seconda comunicazione di servizio è un messaggio promozionale, ma di tipo... di quelli che ci fanno diventare... fieri, no Paolo?
Sì, perché abbiamo deciso di sostenere un'iniziativa di divulgazione dello spazio e l'associazione ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ha dato il suo patrocinio a questo libro che adesso cerco di mostrarvi e che Mike vi sta anche mostrando nella pagina di Amazon, che si intitola Uma, la chiocciola in orbita. È un libro che è stato scritto da un'autrice che abbiamo già intervistato, in realtà l'abbiamo intervistata nel suo ruolo principale, nella sua attività di lavoro, che è quella di istruttrice degli astronauti al Centro Astronauti Europei di Colonia. L'abbiamo intervistata e ci ha raccontato dell'attività di preparazione che ha fatto per addestrare Samantha Cristoforetti ad alcuni esperimenti della missione futura. E Manuela Guzzi, istruttrice del Centro Astronauti Europei dell'ESA a Colonia e anche autrice di questo libro. Si tratta di un libro illustrato per bambini, adatto a bambini della fascia d'età tra i 5 e gli 8 anni. È un libro che noi abbiamo patrocinato insieme con il WeFly Team. Abbiamo parlato anche scusate, del WeFly Team negli episodi passati, l'unica pattuglia acrobatica di disabili di cui Samantha ha portato la bandiera in orbita nella sua missione futura. Dicevamo di questo libro che si chiama Uma, la chiocciola in orbita, di cui Manuela Guzzi è l'autrice, quindi ha scritto i testi, ha creato questa idea, ed è il libro è stato illustrato da Andrea Mariconti. Il libro è pubblicato da Cartusia, un editore milanese specializzato in letteratura e libri per l'infanzia. È un libro molto stimolante e interessante. Racconta innanzitutto la storia di questa chiocciola che si chiama Uma e che si trova per caso sulla stazione spaziale. Vedrete poi, leggendo e guardando il libro, come ci arriva durante la missione di Samantha, che è proprio uno dei protagonisti della storia. Cosa accadrà a Uma sulla stazione spaziale? Verrà scoperta dall'equipaggio? Beh, lo scoprirete leggendo questo libro. Che dicevo, è un libro illustrato, ci sono delle tavole molto belle, ispirate a fotografie realizzate durante la missione di Samantha e arricchite naturalmente con elementi della storia. Dicevo che l'illustratore è Andrea Mariconti, che è un pittore milanese ed è specializzato nel realizzare questi suoi lavori utilizzando materiali naturali come i colori, come la cera, il petrolio, la cenere e anche la terra. L'unica vernice che utilizza credo che sia il colore bianco, se ho capito bene dalla sua biografia. Il risultato complessivo è simile a disegni, mi ricorda un po' dei disegni realizzati con i pastelli, è molto bello. E anche la disposizione degli elementi grafici e tipografici nel libro ricorda un po' anche l'ambiente della microgravità. Sono cose che potrete scoprire anche leggendo e guardando questo libro. Alla fine il libro ha anche una serie di spunti di approfondimento per i bambini e anche di spunti creativi, delle specie di esercizi. È un'iniziativa che ci piace appoggiare e il libro ha anche una prefazione scritta proprio da Samantha Cristoforetti, che ha apprezzato molto questa iniziativa, ricordiamo, rivolta ai più piccoli, bambini tra i 5 e gli 8 anni di età. Quindi vi ricordo questo libro che si intitola Uma, la chiocciola in orbita, scritto da Manuela Guzzi e illustrato da Andrea Mariconti e pubblicato dall'editore Cartusia di Milano con il patrocinio della nostra associazione ISAA e anche del WeFly Team.
Mi piace che Amazon mi dice che lo posso ricevere entro lunedì 13 luglio in Germania, isole escluse. Ci sono delle isole a nord, ma non è che mi colpisce come una parte importante della Germania. Va bene. Lo devo ancora ordinare io, ma lo ordinerò di sicuro. E magari in qualche copia per distribuirla ai figli di amici che devono essere esposti accidentalmente all'astronautica, come si suol dire da queste parti. Grazie ancora Manuela per averci chiesto di partecipare al progetto.
E nelle note dell'episodio inseriremo anche un link all'intervista che abbiamo realizzato con lei proprio dal Centro Astronauti Europei di Colonia, in cui ci ha mostrato le attrezzature per l'addestramento poi che ha fatto a Samantha.
Già, possiamo buttarci invece nelle news della settimana? Abbiamo una buona news docket, tre notizie, abbiamo la Progress 28, M28M che allenta un po' l'emergenza a bordo, il record di Gennady Padalka e qualche notizia su New Horizon che ci ha fatto un po' spaventare. E poi magari parliamo un attimo di SpaceX perché ho sentito che c'è stata una dichiarazione di Elon Musk, ma non sono riuscito a leggerla tutta oggi, quindi magari mi chiedo a voi di farmi lumi, di far luce su quello che ho letto. Comunque, un po' di buone notizie rispetto a quella della settimana scorsa. La capsula Progress è arrivata sulla stazione spaziale senza problemi. Vediamo un po', ci sono ancora delle indagini in corso, ovviamente, anche se il grosso delle indagini relative all'incidente di qualche mese fa sono state completate. In questo caso, per ragioni di sicurezza, la Progress è stata lanciata con una versione diversa del lanciatore Soyuz, un Soyuz U invece di un Soyuz 2-1A. E il 5 di luglio, domenica scorsa, il lancio non ha avuto alcun problema. E la Progress si è immessa nell'orbita corretta per raggiungere la stazione spaziale. A causa di una manovra effettuata dalla stazione spaziale per evitare un detrito, una cosa abbastanza di routine, quando l'orbita bassa comincia ad essere abbastanza ostile dal punto di vista della navigazione per la quantità di satelliti più o meno fuori controllo, la stazione ogni tanto deve manovrare per evitare di avere la possibilità di impattare con altri oggetti. Di solito si tratta di probabilità molto molto basse e si manovra per stare dalla parte della ragione. In ogni caso, una di queste manovre ha modificato l'orbita a quel tanto che basta per fare in modo che la Progress non potesse adottare il profilo di avvicinamento alla stazione che ha adottato negli ultimi anni, ovvero quello in 6 ore. Quindi si è tornati alla vecchia maniera e la Progress ha raggiunto la stazione spaziale in 2 giorni? Circa 2 giorni, sì. Quindi questo va ad allentare un po' la pressione sulla stazione spaziale per quanto riguarda le scorte. Non ci sono emergenze, dicevamo la settimana scorsa, ci sarebbero stati sufficienti rifornimenti per sostenere l'equipaggio fino a settembre, ma questo era senza tenere conto di questa progress, quindi si va ben oltre settembre e si aspetta ancora la capsula HTV, che bene o male normalizzerà la situazione. Quello che non è normalizzato ovviamente sono i payload che erano a bordo di Dragon e a bordo ad esempio delle altre 2 capsule di rifornimento che sono andate perse nell'ultimo anno. Un po' di statistica, dicevo 3 in un anno la settimana scorsa, l'articolo di Matteo Carpentieri rifà i conti e dice che sono 3 in un anno e sono 3 negli ultimi 8 mesi, quindi meno di un anno. Mi piace vedere la reazione sempre un po' entusiasta degli astronauti quando arriva un cargo. È come Natale a luglio, ha detto Gennady Padalka. Intanto aspettiamo che la Cygnus.
Soprattutto perché insomma c'era un po' la mancanza anche di cargo ultimamente, quindi era ancora più gradito i generi di conforto a bordo.
Diciamo che è come
Ma il
Natale a gennaio.
Natale a luglio è un po' come l'ultima neve di primavera?
Non l'ho capita.
Meglio così.
Il Natale quando arriva, arriva.
No, è un po' come Natale a gennaio quando Babbo Natale è esploso a dicembre, mettiamola così. E poi, che altro posso dire di questa notizia? Che ovviamente da qualche statistica, 2.381 kg di rifornimenti. Che contengono cibo, 520 kg di propellenti, 48 kg di aria e ossigeno. Normalmente sapete che l'ossigeno viene rigenerato a bordo dall'acqua, però ma ovviamente bisogna, il ciclo non è completamente chiuso e i rifornimenti tengono conto anche di questo. 420 kg di acqua, che verranno utilizzati anche per fare ossigeno più e più volte, e 1393 kg di parti di ricambio ed esperimenti scientifici. La Progress ovviamente non è il mezzo principale con il quale vengono portati esperimenti scientifici per il segmento internazionale della stazione spaziale, ma qualcosa ovviamente si trova a posto per qualcosa. Quindi, come vi dicevo, ci sarà l'HTV 5 a metà agosto e un'altra Progress a metà settembre, quindi non ci sono problemi. A fine novembre, invece, speriamo, oltre alla nuova Progress, una nuova versione della Progress. Si tratta ovviamente di miglioramenti incrementali da 40 anni a questa parte. Ci sarà anche, se tutto va bene, di nuovo una capsula Cygnus per la prima volta da oltre un anno, non con il suo vettore Pegasus, ma con un Atlas 5. Oggi ho letto che c'era una dichiarazione ufficiale di Elon Musk riguardo l'incidente Dragon, del Falcon
Ah,
9.
hai detto vettore Pegasus, ma era vettore Antares.
Sì, Pegasus era l'altro di Orbital.
È una dichiarazione, credo, di qualche giorno fa, in cui innanzitutto Elon Musk ha detto che questo è un incidente grave per SpaceX e poi ha detto che non era ancora chiarissimo cosa sia accaduto. Dice che ci sono alcune teorie che stanno verificando i tecnici di SpaceX, ma non si adattano completamente ai dati raccolti, che sembrano in alcuni casi contraddittori. Comunque era fiducioso che nel giro di qualche giorno sarebbero riusciti a dare una spiegazione convincente che interpretasse tutti i dati raccolti. Questa spiegazione poi sarebbe stata annunciata. Ha confermato invece che uno dei fatti certi è la sovrappressione nel secondo stadio. Come questo sia stato collegato alla causa principale e come abbia influito nell'incidente, questo non è ancora chiaro. Ha confermato anche un distacco della capsula Dragon, evidentemente un distacco anomalo.
Che però comunque si è schiantata in mare, non...
Sì,
anche... No, anche
non era
perché mo...
progettata per.
sì, perché comunque durante le immediate ore successive all'incidente, molti utenti guardando le immagini avevano notato, avevano intuito che sembrava che la Dragon si fosse sganciata dal razzo vettore, però non essendo progettata per aprire il paracadute. In questa situazione l'impatto con l'acqua è stato pressoché identico ad un impatto sul suolo, quindi non è sopravvissuto nulla purtroppo del carico.
Avevo anche visto dei report su Twitter che qualcosa cominciava ad arrivare a riva delle parti del vettore.
Sì.
Se siete in Florida, andate col metal detector e magari vi portate a casa una paratia del Falcon.
Dicevo, Padalka, comandante della stazione spaziale e annunciatore di Natale a luglio, è invece anche che quale record è? L'ho già letto, l'ho già dimenticato. Ha già
Sì,
superato Krikalev. Sì, ok. Vai,
perché
Paolo.
Gennady Padalka, l'attuale comandante della spedizione 44 sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha battuto il record di permanenza complessiva nello spazio. Lo ha battuto il 29 di giugno del 2015. Un record che precedentemente era detenuto da un altro cosmonauta russo, Sergei Krikalev, ed era un record di 803 giorni complessivi, anzi per la precisione 803 giorni, 9 ore e 39 minuti passati nello spazio nel corso di 6 missioni nel caso di Krikalev. Gennady Padalka è, dicevamo, un cosmonauta russo, ha 57 anni ed è un ufficiale dell'aeronautica militare russa con il grado di colonnello. qui con il comando nella spedizione 44 sulla Stazione Spaziale Internazionale, alla sua quinta esperienza nello spazio, la sua quinta missione spaziale, nell'ambito delle quali appunto ha messo insieme tutta questa permanenza nello spazio che gli ha dato il record il 29 di giugno. La sua prima missione è avvenuta nel 1989 a bordo della stazione spaziale Mir e le quattro successive, fino a appunto questa attuale, sono state tutte missioni sulla stazione spaziale internazionale. Nell'ambito di queste missioni, Padalka ha fatto anche una lunga serie di attività extraveicolari, di passeggiate spaziali, 9 in tutto, di cui 2 sulla Mir, sulla stazione spaziale russa, e il resto 7 sulla stazione spaziale internazionale. Di queste 9 passeggiate, 2 sono state cosiddette attività intraveicolari, cioè delle attività svolte all'interno del veicolo spaziale, all'interno della stazione spaziale, in un ambiente depressurizzato, quindi indossando la tuta spaziale come se si trattasse di andare fuori dalla stazione, ma svolgendo del lavoro all'interno di questi moduli depressurizzati. Nel caso della Mir, per esempio, ne ha fatta una sulla Mir di queste attività intraveicolari e un'altra sulla stazione spaziale internazionale. Nel caso della Mir, dicevamo, fece un'attività all'interno di un modulo depressurizzato da una collisione con una capsula Progress, ricollegando alcuni cavi per ridare alimentazione elettrica a una parte del modulo, quindi una parte della stazione russa. Quindi 9 passeggiate spaziali in questa lunga carriera di astronauta appunto nello spazio, ed è stato anche 4 volte comandante di stazione spaziale, in particolare della stazione spaziale internazionale. Non ha comandato soltanto la Mir, però è stato anche comandante della missione Soyuz che lo portò a bordo della Mir. Quando terminerà la sua missione attuale, quindi nell'ambito della spedizione 45 a settembre, avrà accumulato circa 878 giorni di permanenza complessiva nello spazio, ma ha già dichiarato ai giornalisti che si augura di tagliare il traguardo, tagliare il record, anche raggiungere il record anche di 1.000 giorni nello spazio in una futura missione che spera di compiere. Speriamo di poter parlare anche di questo suo futuro record.
Molto bene, avevo il microfono mutato, me ne sono reso conto soltanto all'ultimo. Proseguiamo con. No, mi sono anche perso un attimo a cercare su Google Padalka, perché non ricordavo che aveva fatto un'attività intraveicolare nella Mir. Ci sono un sacco di astronauti che sono ancora in attività oggi o che hanno appena terminato l'attività che erano stati coinvolti in quell'incidente sulla Mir. Che insomma, non soltanto le persone che erano a bordo in quel momento hanno avuto poi un ruolo, perché la Mir è stata abitata ancora per parecchi mesi e anni dopo l'incidente, ed è incredibile quanti, specialmente da parte russa, sono ancora attivi e hanno avuto magari due o tre missioni sulla stazione spaziale, o quattro come Padalka. Continuiamo con le notizie. New Horizon, che ha fatto prendere uno spagato un po' a tutti.
New Horizon, che diciamo è il motivo principale per il quale abbiamo deciso anche di fare una puntata la prossima settimana, se riusciamo volentieri, è entrata in safe mode proprio quando la sua missione sta entrando nel vivo. È successo sabato scorso, verso le 13:54 alla Johns Hopkins University, dove c'è il centro di controllo principale della missione, sono stati persi i contatti per circa un'oretta. La sonda, dopo questo attimo di blackout, ha ricominciato a mandare dei segnali verso terra, però era chiaro che era andata in safe mode. Se seguite le missioni spaziali sapete che il Safe Mode è una modalità che praticamente tutte le sonde spaziali hanno, ossia quando il computer di bordo rileva qualche anomalia che diciamo, esce da parametri prestabiliti, il computer decide autonomamente di spegnere tutte le attività non essenziali, tra le quali anche normalmente le attività scientifiche, per dare priorità insomma, a ristabilire i contatti con la Terra e attendere istruzioni da parte del centro di controllo. Però stiamo parlando di una sonda che ormai sta per sfiorare Plutone, una sonda che per insomma, mandare un comando verso di lei il segnale impiega 9 ore, una sonda che è stata lanciata 9 anni fa e che se dovesse avere problemi seri in questo momento sarebbe veramente un durissimo colpo per tutta la comunità scientifica, anche perché Plutone è uno di quei pochi oggetti che non è ancora mai stato esplorato in maniera così ravvicinata. Quest'anno è un po' particolare, sia Rosetta che sta studiando una cometa come nessun'altra sonda aveva mai fatto. Quest'anno avremo anche New Horizon che riuscirà a scrutare Plutone da molto vicino. Comunque, come diceva giustamente Mike, ci ha fatto prendere un bello spavento, parla un po' al passato, all'imperfetto, perché comunque già dopo quest'ora di blackout, il fatto che la sonda abbia risposto, anche se in safe mode, ha dato la possibilità ai tecnici di cominciare subito il troubleshooting, e il 7 di luglio possiamo dire che la sonda è ritornata in modalità flyby, quindi nella stessa identica modalità in cui era prima che questo problema avvenisse. Nella storia della sua missione, New Horizon era già andata in safe mode un altro paio di volte, però in questo caso è stata la prima volta che è entrato in funzione il computer di backup, e questo sta a sottolineare che a livello di gravità, probabilmente il problema che è occorso questa volta è stato un po' più pesante, se mi passate il termine, però non è stato per fortuna così grave da vanificare insomma, la missione. Quello che si è perso sono quelle due o tre immagini in questo periodo di blackout che normalmente la sonda, se è stata seguendo il suo account Twitter, giornalmente ci manda. Le immagini più spettacolari che stiamo vedendo in questi giorni sono quelle dello strumento LORI, che è una fotocamera long range 1024x1024 pixel, che già da un po' di tempo ci sta regalando delle immagini che sono di gran lunga superiori come qualità e come numero di dettagli rispetto a all'immagine migliore di Plutone che avevamo, che era stato ottenuto grazie al telescopio spaziale Hubble. Il flyby avverrà il 14 di luglio. Ricordo che parliamo di un flyby. New Horizon purtroppo non potrà mettersi in orbita intorno a Plutone per iniziare una campagna di studio dall'orbita. Questo perché già per i lanciatori che siamo riusciti a progettare fino ad ora, tutta l'energia possibile, insomma, del razzo vettore per spedire una sonda su Plutone in tempi ragionevoli, dove per tempi ragionevoli stiamo parlando di 9 anni, pensate, insomma, fate un attimo, i conti, stiamo parlando veramente di tantissimo tempo. Il profilo di volo migliore era questo, cioè quello di spedire la sonda alla velocità maggiore possibile, ottimizzando nella maniera possibile il carico utile da essa trasportata, e questo ha fatto sì che New Horizon sia l'oggetto costruito dall'uomo più veloce verso il pianeta, verso il sistema solare esterno. In realtà la sonda Helios 2, che detiene il record di velocità per quanto riguarda gli oggetti costruiti dall'uomo, è andata più veloce, però è perché ha fatto un passaggio strettissimo intorno al Sole, tipo insomma l'Enterprise quando andiamo indietro nel tempo, no, per dire, no, per fare un esempio stupido. No, New Horizon sta viaggiando velocemente, Plutone non ha ha una massa molto molto esigua e non riuscirà mai a catturarla, o almeno non fornirà mai una trazione gravitazionale sufficiente poter insomma tentare un'immissione in orbita. Così New Horizon, dopo il passaggio velocissimo di fianco a Plutone, dove scatterà tutte le foto che può e tutti i suoi strumenti saranno messi in funzione, continuerà il suo viaggio verso l'esterno del pianeta solare, in particolare si spera raggiungendo la fascia di Kuiper, dove magari potrà incontrare o studiare qualche altro oggetto interessante. Sappiamo che si presuppone che sulla fascia di Kuiper giacciano fondamentalmente le comete inattive, che proprio da lì, quando qualcheduno di questi oggetti comincia ad essere catturato dalla trazione gravitazionale solare, si trasforma in cometa, però diciamo, nello suo stato di quiete dovrebbe giacere in questa zona, che quindi è molto molto interessante dal punto di vista scientifico. Quindi quello che facciamo, sento che qualcuno vuole intervenire, vai.
No, solo ho acceso il microfono per prepararmi. Purtroppo fa questo rumorino che non posso togliere.
No, allora dico, state sincronizzate. Adesso non sappiamo esattamente la prossima settimana che tipo di notizie o che tipo di immagini potremo raccontarvi, proprio perché la distanza è tale e la velocità delle comunicazioni tra New Horizons e la Terra non permette un download ad alta velocità immediato di tutti i dati scientifici che catturerà al momento del flyby, ma sarà uno store and forward, cioè la sonda catturerà il maggior numero di dati possibili nel momento di massimo avvicinamento, poi progressivamente manderà a terra quello che registra.
Ma qualunque siano le informazioni disponibili il giorno della nostra ultima puntata, ci sembra un momento simbolicamente importante per chiudere una stagione così ricca di avvenimenti spaziali, sia in ambito robotico come queste missioni. Adesso New Horizon è in autunno Rosetta, ma anche nell'ambito umano e voli umani, quindi con il volo della nostra Samantha Cristoforetti.
Già, e stiamo anche preparando la stagione 9. Non vi liberate di noi. Stavo mostrando questa immagine perché Ricky diceva che la gravità di Plutone non è da permettere l'inserimento orbitale, ma anche se fosse più grosso o più pesante, più massiccio, la particolare orbita o traiettoria che New Horizon sta mantenendo non permetterebbe
Sì,
comunque.
in effetti, come si vede bene da immagini che stai facendo vedere, è praticamente ortogonale alla traiettoria del pianeta, quindi non è assolutamente pensabile un'immissione in orbita, a meno che New Horizon non avesse chissà quante tonnellate di propellente per iniziare a frenare, ma non è assolutamente il caso. È una sonda che con pochi watt forniti dal suo piccolo generatore radioisotopi fa giusto funzionare i suoi strumenti e cerca di tenere il più possibile l'assetto corretto per trasmettere a terra. Tra l'altro, probabilmente l'hardware più pesante sulla sonda è proprio l'antenna ad alto guadagno e perché tutto doveva essere dimensionato per poter riuscire ad arrivare a Plutone, quindi la sonda non ho idea di quanto pesi New Horizon, se voi lo sapete, ci magari.
No, not off the top of my head. No, comunque, se paragoniamo questa traiettoria con quella utilizzata normalmente da missioni che vanno sui pianeti, su Marte ad esempio, normalmente si fa una manovra di trasferimento che porta la spacecraft, la sonda o quant'altro, ad avere un'orbita sostanzialmente simile a quella del pianeta, o almeno in una delle due, all'apogeo, all'apo, a felio. In questo caso no, si tratta proprio di una fuga.
478 kg pesa, quindi è proprio all'osso come dimensionamento.
Bene, questo ci porta al termine delle notizie di questa settimana, quindi a sentirci giovedì prossimo. No, siamo soltanto a metà, cioè l'interludio dove normalmente ringraziamo i nostri articolisti. Questa settimana è la volta in particolare di Matteo Carpentieri con la news di Progress 28M, Luca Frigerio per la news di Gennady Padalka e Alberto Zampieroni, il caporedattore per la news
Niente po' di
su.
meno che Alberto Zampieroni.
Per la news su New Horizon, non soltanto loro, però ce ne sono molti altri che non sono stati featured in questa puntata di Astronauticast con una notizia nel podcast, ma che settimanalmente, quotidianamente quasi, riempiono di contenuti e notizie astronautnews.it, non soltanto notizie, anche rubriche regolari come a Spin-Off a Day, dove si parla di spin-off, che sono quelle applicazioni magari poco famose, poco note di tecnologie che sono nate nell'ambito spaziale. Quindi NASA, ad esempio, pubblica queste, abbiamo parlato qualche settimana fa, queste
Queste slide,
schede,
queste.
sì, dove si prende qualcosa che è nato per una speciale necessità astronautica o astronomica all'interno di un progetto NASA e ha una diretta applicazione commerciale o industriale o civile in qualche modo. Quindi si portano cose abbastanza lontane dalla nostra esperienza come lo spazio a qualcosa di tutti i giorni. E questa è una rubrica su Astronaut News di Veronica Remondini. Quindi fateci un salto e noi ringraziamo i nostri articolisti. Se vi piace, se volete sapere di più, se volete fare domande, se volete in qualche modo mettervi in contatto, c'è sempre la possibilità di commentare le notizie su astronautnews.it o di unirvi a forumastronautico.it, una community completamente libera e gratuita per parlare di spazio tutti insieme su forumastronautico.it. Se invece volete aiutarci e sostenerci e fare in modo che quello che facciamo continui e possibilmente migliori, ci sono due modi. Il primo è quello di diventare soci dell'associazione ISA su www.isa.it, con la possibilità di diventare membri dell'associazione o di fare una donazione singola, oppure senza dover neanche allargare i cordoni della borsa, potete condividere qualcosa che vi è piaciuto, che abbiamo fatto. Può essere una puntata del podcast, può essere una notizia, può essere una discussione che vi è piaciuta su forumastronautico.it con qualcuno che sapete possa apprezzare. E quindi esponete accidentalmente i vostri amici all'astronautica. Non abbiamo purtroppo il protocollo delle donazioni, perché, come dicevamo, Marco Zambianchi, che tiene i cordoni della nostra borsa, è ancora impegnato, ma mi pare che ho già promesso che faremo a un certo punto un riassuntone, dovrebbe esserci per l'ultima puntata. E poi non abbiamo speciali fan mail questa settimana, se non sbaglio però. No, non sbaglio, sono sicuro. La settimana scorsa qualcuno ha scritto in chat sul mio account della chat IRC che teniamo per la diretta. Purtroppo non vedo i messaggi privati perché tengo soltanto su un secondo schermo la chat principale e quindi non ho potuto rispondere in diretta. Andromeda01 la settimana scorsa chiedeva se dal prossimo anno, stagione 9, quindi dando per scontato che facciamo una stagione 9, ma questa è una conferma, faremo una stagione 9, sarà possibile fare più puntate di Astronauticast in una settimana? La risposta è no.
E pensare che già ci pensavo fosse un impegno incredibile quello che siamo riusciti a fare fino adesso, e c'è gente che ci vorrebbe sentire 2 volte a settimana, ma vi volete proprio del male.
Non siamo omologati per uno sforzo così grande. Non siamo certificati.
No, non è il caso di fare dei test perché abbiamo soltanto un flying article, anzi 5, ma
Sarebbero dei test
tutti unici.
distruttivi.
Bene, 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 buttiamoci invece nella seconda parte con le rubriche, a partire dalla più amata e più attesa, le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Questa volta voglio raccontarvi, due storie che ci sono state suggerite o riguardano dai nostri ascoltatori o da chi ci segue online. La prima storia la potremmo, intitolare Le oche lunari, perché Perché le oche lunari? Perché riguarda il Palio della Luna, un'edizione straordinaria del Palio di Siena che fu corsa, fu disputata il 21 settembre 1969, 2 mesi dopo, esattamente 2 mesi dopo lo storico allunaggio dell'Apollo 11. Ce l'ha segnalata un nostro ascoltatore, Giorgio Sala, che ci ha dato anche alcune informazioni per potervela raccontare. Intanto ricordiamo che oltre alle due edizioni ordinarie del Palio di Siena che si svolgono a luglio e ad agosto, quindi essendo a luglio è anche il momento adatto per parlarne, ne vengono disputate altre occasionalmente. In occasione di eventi particolari, di ricorrenze o eventi che riguardano o la città di Siena, per esempio la celebrazione del 500° anniversario della fondazione del Monte dei Paschi con appunto un palio straordinario, o anche eventi, situazioni, fatti che hanno un interesse, una rilevanza internazionale o storica. Ricordiamo per esempio il palio straordinario per celebrare la fine della Seconda Guerra Mondiale, quello straordinario per l'inizio del secondo millennio, quindi nel 2000, e anche quello disputato il 21 di settembre del 1969 per celebrare la conquista della Luna. Quell'edizione del Palio, venne vinta dalla nobile contrada dell'Oca. Il fantino che vinse questa edizione è Andrea de Gortes, noto più comunemente come Aceto, il fantino Aceto che perfino io che non seguo il Palio conosco dalle cronache di questo evento. Aceto a cavallo di Dragone. Un cavallo più conosciuto anche, dicono gli esperti del palio con il nome di Topolone. Aceto è un fantino che è entrato nella storia del palio, avendo vinto 14 edizioni nel XX secolo, quindi nel Novecento. Ma anche il suo cavallo, quello dell'edizione del 69, Dragone, è stato un vero campione perché ha vinto 7 edizioni del Palio. Ma questo Palio straordinario non è stato soltanto un'occasione per celebrare questo evento, ma ha avuto anche alcuni riferimenti proprio alla conquista della Luna, a questa missione spaziale. Innanzitutto, l'autore del drappellone, cioè il palio, il premio che viene consegnato alla contrada vincente, è una specie di stendardo, per semplificare. Dicevo, il palio fu dipinto da un artista che ha uno di quei nomi che suggeriscono un po' quello che fa o quello di cui stai parlando. In questa occasione si dice nomen omen. Infatti questo artista che ha realizzato il drappellone si chiama Mario Marte, quindi forse un invito a proseguire l'esplorazione del sistema solare dopo la conquista della Luna. E nel drappellone è raffigurato non soltanto il palio con i fantini che cavalcano i cavalli, ma anche si vede in alto una rappresentazione della Terra e della Luna con i crateri, quindi un riferimento a questa conquista del 1969 con la missione Apollo 11. Ma c'è un'altra curiosità che riguarda proprio l'evento della conquista della Luna ed è il numero unico, cioè un altro dei premi, un altro degli oggetti celebrativi che vengono realizzati in questa occasione, in particolare a cura della contrada vincente, quindi la contrada dell'Oca. In questo numero unico la copertina raffigurava il suolo lunare con le celebri impronte degli astronauti, ma siccome i toscani hanno questo gusto un po' irriferente anche di senso dell'umorismo, queste impronte degli astronauti sono attraversate dalle impronte lasciate da un'oca, quindi che ricorda il simbolo della contrada dell'oca, e quindi queste oche lunari del palio straordinario dell'edizione del 21 settembre 1969, per celebrare la conquista della Luna e la missione Apollo 3 e Apollo 11. La prossima storia invece la potremmo intitolare La ragazza del Saturno 5. Qualche giorno fa, una gentile anziana signora americana che si chiama Sarah Howard ha commentato un video del nostro canale di YouTube, uno dei nostri dei timelapse realizzati da Ricky con le immagini, le fotografie scattate degli astronauti sulla stazione spaziale. Ha commentato facendo alcune domande a cui ho risposto. Sarah Howard ha risposto ringraziando e ha detto di essere stata un ingegnere che ha lavorato al programma Apollo. In particolare ha anche quasi un record, perché all'epoca erano pochissime le donne a lavorare nel programma spaziale americano in generale, in particolare nel programma Apollo. Infatti lei è stata una soltanto delle due Systems Test Engineers che lavorarono al primo stadio del Saturno 5, quindi si occupò dei test dei primi stadi dei razzi Saturno 5 che portarono l'uomo sulla Luna. Quindi rimaniamo anche nel tema della storia delle oche lunari, della storia precedente. E Sarah Howard è stata un ingegnere per la Boeing, che ha realizzato appunto il primo stadio dei razzi Saturno 5, e ha lavorato a un centro della NASA che si chiama Michaud Assembly Facility. È uno dei più grandi stabilimenti industriali del mondo, con dei capannoni giganteschi, è gestito dalla NASA ed ha avuto un'importanza storica in tutto il programma spaziale americano, il programma spaziale della NASA. In questo stabilimento, infatti, la Chrysler ha assemblato i primi stadi dei razzi Saturno 1 delle missioni Apollo. La Boeing invece ha utilizzato questi stabilimenti per assemblare i primi stadi invece dei Saturno 5, e Sarah Howard si è occupata proprio in questo stabilimento delle operazioni di test nella sua qualifica di Systems Test Engineer, insieme soltanto con un'altra donna a fare questo tipo di lavoro. Sembra anche che la scelta tra i vari possibili razzi studiati dalla NASA per arrivare sulla Luna sia stato scelto il Saturno 5, proprio perché fra quelli anche più potenti ipotizzati era l'unico che poteva essere realizzato in questi capannoni, quindi che avevano un'altezza massima che non avrebbe potuto ospitare invece i razzi più grandi ipotizzati per queste missioni lunari. La nostra ingegnere, la nostra ragazza del Saturno 5 che ha commentato questo video, ha raccontato poi anche di avere avuto un brevetto da pilota e di aver sorvolato i cieli della Florida e della Louisiana fino ai primi anni 70, tra le varie attività che ha svolto. E quindi ci siamo imbattuti casualmente in un ingegnere che ha lavorato al programma Apollo, una delle 400.000 persone circa che in tutti gli Stati Uniti hanno collaborato a questo grandissimo progetto, a questa conquista della Luna. Anche per questo episodio è tutto. L'appuntamento è la prossima storia di Non Apollo, e ringrazio anche Giorgio Sala per averci segnalato l'edizione straordinaria del Palio di Siena e averci dato le informazioni per poterlo raccontare.
Mi hai praticamente fregato la gag che volevo fare, perché volevo dire che la città di Siena probabilmente ti ringrazierà per questa
Storia.
storia sul Palio, chiamandoti in maniera onorifica il Paolo di Siena. Ma ti sei praticamente autodichiarato così.
L'ho offerta su un piatto d'argento, come si suol dire.
Altra cosa che aggiungo io è che a Michaud hanno anche assemblato le external tank del programma Shuttle, proprio per la stessa ragione, perché insomma,
Certo.
sono oggetti enormi e quindi l'infrastruttura già c'era e quindi ben venga che abbiano utilizzato quella e presumibilmente anche per SLS tornerà in auge lo stabilimento della Louisiana.
Secondo Wikipedia si dice
Si
Michoud.
trova a New Orleans questo
Sì,
stabilimento.
è
Dicevi, scusa,
un'area
Mike.
che è un'area
Michoud.
industriale
Sai che
all'esterno.
forse in un'altra puntata avevamo
Infatti,
fatto sta gaffe?
mi sembra di ricordare un software di lettura vocale che dice Michu, Michu, mille volte. Forse è un after party. O forse, vediamo un po' se c'è Matteo in chat. Phoenix, ti ricordi per caso una puntata in cui c'è un software che dice Michu in una delle 150 puntate di Astronautica passate? È la nostra memoria storica. Sì,
Abbiamo un po' di lag con la chat, quindi magari non
no,
risponde
infatti non
subito.
aspettiamo la risposta. Ho fatto la domanda per averla, magari diamo la notizia prima della fine della puntata. Non ci sono altre notizie. Diciamo che quella su New Horizon era un new robot, se vogliamo. Altre rubriche, scusate, era un new robot, se vogliamo. Abbiamo invece qualche news, qualche link della settimana. Uno l'ha già annunciato Paolo, semplicemente un flashback della puntata in cui abbiamo intervistato Manuela Guzzi, giusto per contestualizzare l'autrice del libro che abbiamo descritto all'inizio della puntata. E poi abbiamo quasi un link da YoRobot, il timeline del flyby di New Horizon.
Sì, un articolo sul blog di Paolo Attivissimo che riassume la timeline, cioè la sequenza degli eventi del sorvolo di Plutone da parte della sonda New Horizons e con dei link anche per delle risorse per seguire queste fasi della missione. A te
Quindi
la parola, Mike.
mi avete sentito soffiare il naso? Perché ho.
No, è
Ah,
rimutato.
allora devo aver premuto 2 volte il bottone, ero sicurissimo. Quindi io faccio queste
Abbiamo
cose.
sentito una pausa, però.
Non faccio errori, ma poi li sottolineo così come se l'avessi fatto. Evviva! Avevo anch'io un link della settimana, navipedia.net. Un wiki, quindi un sito modificabile da chiunque, ovviamente con un certo controllo, un progetto dell'Agenzia Spaziale Europea in unione con l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari esteri, ma esteri intesi come outer space, che in pratica è una.
Allora, affari esterni.
Infatti, mi veniva da dire affari esterni. È una risorsa molto molto completa e interessante su tutti i sistemi GNSS. GNSS sta per Global Navigation Satellite System, i sistemi satellitari per la navigazione globale. Il più famoso ovviamente è GPS, ma c'è sempre anche il GLONASS, il BeiDou cinese e Galileo che è in fase di deployment. E è abbastanza tecnico, quindi ci sono sia informazioni generiche su come funzionano i sistemi GNSS, ma ci sono anche degli articoli tecnici che parlano delle differenze di segnali tra i vari sistemi, le differenze ad esempio nelle frequenze utilizzate, nella modulazione utilizzata, nei servizi che offrono oltre alla semplice localizzazione. E anche tutta quella parte di sistemi di augmentation che permettono di migliorare la precisione dei sistemi di navigazione con segnali ulteriori come EGNOS europeo con dei satelliti geostazionari e quello americano che usa sia satelliti che stazioni di terra. È molto interessante se siete interessati all'argomento ed è una risorsa pagata anche con i nostri soldi perché è un progetto di ESA, quindi navipedia.net. Altro link della settimana invece non è un link, ne abbiamo parlato sul forum più volte, l'Uomo di Marte è un libro un romanzo di avventura, ma che particolarmente piacerà a chi è appassionato di spazio e chi magari ha una mente un po' ingegneristica e alla MacGyver, diciamo. La storia è, cerchiamo di dire la storia senza dare troppi spoiler, perché altrimenti Riccardo mi picchia. Si tratta, probabilmente ne avete già sentito parlare, di un
Si parla di
astronauta.
Marte.
Si parla di un uomo e si parla di Marte, un uomo su Marte. E
Finita la descrizione.
uscirà anche un film, quindi verrete bombardati da trailer che spoilerano tantissimo nei prossimi mesi. E io l'ho letto in pochissimo tempo, mi è piaciuto tantissimo. Sul forum se ne è parlato tanto. Si attende febbrilmente il film, che probabilmente rovinerà completamente l'atmosfera del libro. E sono particolarmente ottimista. E niente, non vi diamo il link di Amazon, trovatelo dove volete, compratelo in carta. Magari leggetelo in inglese se potete, perché la traduzione non mi sembra un granché da quello che ho visto. E tutto qua. Se nessuno di voi l'ha letto, quindi non posso chiedervi la vostra opinione. E possiamo cominciare a parlare della prossima puntata, ovvero l'ultima della stagione 8. Tra una settimana, il 16 di luglio. Ho dimenticato qualcosa? No.
Non mi sembra mai, caro.
Molto bene, e quindi posso caricare la sigla e cominciare a tirare i remi in barca da parte mia, Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. È tutto per questa settimana. Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi ricordo che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E Riccardo Rossi.
Ciao a tutti
Ma...
ciao a tutti da Riccardo Rossi da Modena. Io invece vi ricordo che abbiamo anche una pagina Facebook che ultimamente sto cercando di tenere aggiornata, quindi avete anche questo altro modo per poterci seguire e dirci la vostra opinione e fare le vostre domande.
Intanto dalla chat arriva la risposta. Matteo non si ricorda esattamente la puntata, ma si ricorda che effettivamente c'era il software che diceva Michaud, perché probabilmente non aveva l'eccezione che diceva leggilo in francese, anche se hai caricato la lingua inglese. Molto complicato fare quei software. Quindi grazie Matteo, Michaud da Monaco, non da Michaud, è tutto. Fino alla prossima puntata, ad Astra.